Buongiorno a tutti. Oggi, visto che si avvicina la festa dell'Annunciazione, ho pensato di dedicare la trasmissione al tema della vita, che è il dono più prezioso davvero di tutti i doni che abbiamo. Lo spunto mi è stato dato dal racconto della propria esperienza di una volontaria del Centro di Aiuto alla Vita di Luino, Jessica Ferrari, che vi proporrò nell'ultima parte di questa trasmissione. Per saperne di più dell'associazione, appunto, di cui fa parte Jessica, ho pensato di collegarmi con l'avvocato Ferri, che è il vicepresidente dell'associazione Difendere la Vita con Maria, che è stata fondata nel 1999 da Don Maurizio Gagliardini, un sacerdote di Novara, con la passione per il canto e la musica sacra, che è già stato ospite nella nostra radio qualche anno fa nella trasmissione di Vittoria. Buongiorno, dottor Ferri.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Mi racconti un po' dell'associazione di cui lei è vicepresidente? Beh, dico due parole, non è un curriculum in realtà, è giusto una parola per la presentazione. L'avvocato Emiliano Ferri è diacono permanente ed è padre di cinque figli, oltre naturalmente avere questa importante e credo onerosa responsabilità come vicepresidente dell'associazione. Allora, mi racconti della sua associazione?
Allora sì, intanto veramente grazie per questa opportunità. E, diciamo, oltre a cinque figli, diciamo anche i miei figli oramai hanno imparato a dirlo, ne abbiamo altri due in cielo, perché due gravidanze le abbiamo perse e quindi in realtà sono sette figli. E l'associazione è un'associazione abbastanza, diciamo, complessa, non tanto l'associazione quanto ovviamente la missione, l'opera missionaria che svolge. Come ha appunto anticipato lei, nasce nel 1999 da Don Maurizio Gagliardini, la fonda Don Maurizio Gagliardini, proprio perché a un certo punto la problematica sul discorso dell'aborto si è andata a concentrare, cioè Don Maurizio ha avuto questa intuizione che fine fanno i resti dei corpicini di questi bimbi abortiti. E quindi insieme a Monsignor Corti, che all'epoca era il vescovo di Novara, fonda questa associazione, la cui diciamo, opera principale, o meglio iniziale, in realtà sono due, perché ovviamente essendo un'associazione cattolica, noi cerchiamo di seguire la strada della pastorale e, beh, innanzitutto la preghiera, senza preghiera non andiamo da nessuna parte e quindi la prima cosa che Don Maurizio appunto ha sempre detto, dobbiamo fare sempre questa preghiera universale per la vita. Ovviamente la ritroviamo nell'Evangelium Vitae, in realtà poi appunto 99-2000 fanno un grosso convegno, c'è un grosso convegno alla Madonna di Guadalupe e a Guadalupe e quindi c'è questo sommovimento, c'è questo movimento enorme di preghiera universale per la vita. Affiancata ovviamente a questa opera che non vuole essere un'opera di denuncia o chissà che cosa, è veramente un'opera di misericordia. E vede, è un'opera innanzitutto di misericordia corporale per i cattolici, per i cristiani, una delle opere di misericordia è dare degna sepoltura, è dare sepoltura ai cadaveri. E senza voler, diciamo, entrare nel merito politico, giuridico o quant'altro, è chiaro che l'aborto in realtà cos'è? È la morte di un feto, okay? Che chiaramente consegna, ecco, ultimamente Don Maurizio ha avuto quest'altra intuizione linguistica, ogni aborto consegna comunque alla propria famiglia, alla famiglia, dei resti, un cadavere. E quindi dare sepoltura a questi resti. E poi vedete, c'è anche un'opera di misericordia spirituale. Noi siamo abituati a parlare di aborto, no? Mettendoci, diciamo, su due cavalli. Io faccio questa semplificazione, scusatemi la banalizzazione, però da una parte c'è chi è salito sul cavallo di Casini, dall'altra parte chi è salito sul cavallo di Pannella. E quindi chiaramente c'è stato chi era a favore, chi era contro, e si parlava solo ed esclusivamente dell'aborto volontario. Dimenticando, forse oggi è più semplice perché purtroppo abbiamo tante esperienze di aborti volontari, però di aborti spontanei, però appunto dimenticando tutto quel mondo di famiglie che hanno voluto il bambino e poi questo bambino, come appunto dicevo anche io e mia moglie, ne abbiamo persi due, è venuto a mancare prima che potesse vedere la luce. E quindi è un'opera di misericordia spirituale perché è di consolazione. E, perché è evidente che nel momento, io ricordo quando ci dissero, che appunto alla prima, al primo aborto spontaneo ci dissero che non c'era più nulla, siamo stati 45 minuti a piangere io e mia moglie. È chiaro che è un lutto e quindi come tale deve essere affrontato e sappiamo, questo l'abbiamo scoperto dopo, prima c'è stata l'intuizione dello Spirito Santo, io dico, e poi dopo invece tutto questo è stato confermato da alcuni studi. È chiaro che anche l'aborto spontaneo è un lutto e chiaramente va elaborato e quindi la consolazione. Laddove accompagniamo queste famiglie, abbiamo tante testimonianze dove appunto poi ci raccontano, è stato un momento ovviamente drammatico, però grazie alla possibilità di avere un luogo dove poter andare a seppellire quei resti che diversamente andrebbero gettati nei rifiuti. E quindi per un genitore insomma, è impensabile, insomma, per una persona è impensabile che dei resti umani possano essere gettati e trattati come spazzatura. E quindi mi dicono, ci hanno raccontato proprio questo, il fatto che avere la certezza che poi non venissero trattati come rifiuti è stato comunque un'opera consolatoria. Apro una breve parentesi, a Roma, dove appunto abbiamo il Giardino degli Angeli, al Cimitero Laurentino, la cosa che ho notato in questi 7 anni di attività che appunto svolgo là, è che in realtà queste famiglie stanno con noi per un anno, e parlando con alcuni psicologi che ci sostengono per il progetto Fede e Terapia, mi hanno ovviamente detto è proprio il periodo dell'elaborazione del lutto, quello di un anno.
Allora, accennato a questo progetto Fede Terapia, facciamo una brevissima pausa musicale e poi riprendiamo proprio per farci raccontare, magari con qualche aneddoto, se lei ha in mente qualche fatto particolare che le è capitato, visto che è tanti anni che lavora nell'associazione, riprenderemo la nostra chiacchierata.
Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta, per quanto assurda è complessa, ci sembri la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Stiamo chiacchierando con il dottor Emiliano Ferri, avvocato, vicepresidente dell'associazione Difendere la Vita con Maria, che ci ha raccontato la mission della sua associazione. In particolar modo abbiamo accennato, anzi lui ha accennato a questo progetto Fede e Terapia, con cui i membri dell'associazione stanno vicini alle famiglie che hanno perso un bambino ancora prima che nasca, un aborto spontaneo oppure qualcos'altro. Ecco, ci racconti un po' come funziona e qualche esperienza diretta che ha avuto, oltre alla sua personale, come accennava prima, con questi genitori.
Assolutamente sì, il numero verde Fede Terapia nasce nel 2015, 7 anni fa, e il bello veramente, perché poi lo Spirito Santo lavora in modo straordinario, e è andato a coincidere con il giubileo straordinario della misericordia, e Papa Francesco ha tanto parlato in quel momento anche della misericordia, dell'accoglienza delle donne che avevano appunto abortito. Il numero verde Fede e Terapia si occupa di tutte queste persone, cioè di quelle persone che hanno avuto la ferita dell'aborto, sia esso appunto aborto spontaneo, sia aborto terapeutico, sia aborto volontario. E operiamo con un numero verde che è attivo 12 ore su 24, abbiamo una serie di volontarie, soprattutto volontarie, e qualche volontario che fanno l'accoglienza, diciamo, ricevono la prima telefonata, tanto per intenderci, e dialogano, accolgono le persone che telefonano, e quindi poi diciamo trasmettono a un'equipe, io la definisco di secondo livello, che è appunto dove c'è il direttore, dove c'è poi Don Maurizio e un'equipe di psicologi, e quindi si interviene là dove si necessita, insomma, diciamo la maggior parte sono interventi psicologici, chiamano le donne e chiamano anche gli uomini. Ecco, il mondo maschile un po' è stato dimenticato in tutto il dramma dell'aborto, e invece la prima telefonata è stata proprio quella di un uomo, tanti anni fa, la prima telefonata nel 2015 fu quella di un nonno che appunto chiamò perché aveva bisogno di un sostegno, in quel caso spirituale, e raccontò la vicenda, una vicenda molto drammatica che lo colpì profondamente, e lui si sentiva in colpa perché non aveva aiutato la figlia che poi aveva deciso di abortire. Ecco, questo facciamo, cioè cerchiamo di raccogliere un po' i cocci di queste persone, e non sono poche, sono tante. Molte donne ci chiamano, un'altra telefonata molto drammatica che probabilmente derivava anche da una sorta di demenza senile, la persona che aveva chiamato era una donna di 84 anni che aveva abortito all'età di 16 anni e ancora si sentiva drammaticamente offesa da questa vicenda. E poi riusciamo insieme a un'equipe appunto di psicologi e di sacerdoti, perché molte donne e molti uomini chiedono anche un sacerdote per la confessione, escono fuori da questo dramma, parliamo sempre dell'aborto volontario, e si riconciliano col figlio o con la figlia. Questo è importante perché è un dramma che non va giudicato, ecco, il problema poi sta là, no? Uno può anche dire siccome è abortito, no, non mi interessa, non ti curo, no, non ti aiuto, e invece Gesù ci dice proprio il contrario: vanno aiutate, perché, come diceva anche Madre Teresa, bisogna pacificare il cielo con la terra, e la pacificazione tra cielo e terra passa anche attraverso questo mezzo.
Ecco, approfitto, scusi, ci tengo in questi ultimi minuti a farle sottolineare questo aspetto che a me ha colpito e che mi trova perfettamente d'accordo. L'esigenza di questa posizione, voi dite materna, l'approccio come quello della Chiesa che è madre, il nostro è un approccio di questo tipo, non muro contro muro o uno scontro tra due posizioni ideologiche, che pure ci starebbe naturalmente, in cui però ciascuno rimane poi alla fin fine della propria idea e non si costruisce niente, rispetto a questo approccio che magari riesce a spiegare senz'altro meglio lei che lo vive.
Ma le ripeto, anch'io personalmente accompagno delle persone ferite dall'aborto volontario e vivono veramente in un dramma, e continuare ad accusarle, le dico sinceramente, non serve assolutamente a nulla. Vanno aiutate, ovviamente comprendendo la verità, questo lo scrive anche San Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae, no? Perché per aiutare bisogna ovviamente dirsi con sincerità quello che è accaduto, ma per fare un passaggio successivo, che è quello della guarigione del cuore, e questo non si può fare se si giudica, no? e se si condanna. E io ricordo un'esperienza personale con una persona che venne a casa, stavo preparando l'incontro di preghiera, e quando gli raccontai quello che stavo facendo, mi si mette a piangere inconsolabile, perché lei aveva fatto un aborto terapeutico, e mi diceva: per carità, non voglio giustificarmi, dice, però avere la possibilità di un luogo dove poter andare a pregare insieme a una comunità che mi accoglie e non mi giudica, mi fa pacificare il cuore. Ripeto, questo è fondamentale, perché insomma anche nella Sacra Scrittura leggiamo che Dio fa crescere, fa piovere su tutti, fa splendere il sole su tutti, proprio per dirci: siete fratelli e sorelle e vi dovete aiutare. Ecco, questo è fondamentale. E ripeto, c'è tanta sofferenza, tantissima sofferenza, e va mitigata. Ripeto, non perché si voglia, fare come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia e far finta di niente, no. Ma perché sempre nell'Evangelium Vitae, io la riporto sempre perché ovviamente è il nostro faro, la nostra guida, Giovanni Paolo II disse proprio questo: mi rivolgo ora a voi donne che avete provveduto ad abortire, so quello che avete sofferto, la Chiesa sa quello che avete sofferto, ma riconciliatevi, fate pace con i vostri figli e testimoniate l'amore per la vita. Ecco, questo non l'obiettivo, però questo è la cosa importante, veramente è la pace, riuscire a far pace queste persone, queste mamme, con il loro passato, sapendo che, perché poi ce lo dimentichiamo, ed ecco l'azione fondamentale del seppellimento, sapendo che c'è poi un al di là. Quando accompagno queste famiglie a dare l'ultimo saluto al loro bimbo, gli dico sempre: guardate, non è finita qua. Nella chiesa giù a Laurentino c'è un bellissimo mosaico dove c'è Cristo risorto. Gli dico: vedete, la nostra meta è la risurrezione, e in paradiso noi riabbracceremo i nostri figli. Ecco, questo dobbiamo fare, e l'unico modo per poterlo fare è pacificare il proprio cuore e dare consolazione, una consolazione intelligente, una consolazione d'amore, però proprio per riuscire a pacificare.
Io la ringrazio infinitamente. Noi purtroppo abbiamo solo un minuto in cui le chiederei di dare il numero verde ed eventuale in mente il sito su cui si può cercare, capire, informarsi maggiormente, oppure se siete sui social.
Allora, siamo assolutamente sui social, e siamo su Facebook, c'è proprio la pagina Associazione Difendere la Vita con Maria, abbiamo un sito. Nel sito si può trovare un po' tutto, quindi il numero verde, i recapiti diciamo personali sia di Don Maurizio che il mio, e anche la possibilità chiaramente di scrivere. E il numero verde nazionale è l'800 969 878.
Perfetto, l'ho segnato in modo che chi magari se l'è perso può raggiungerlo in un altro modo, magari chiamando alla radio. Certo. Avvocato, io la ringrazio per non soltanto per la disponibilità a questa intervista, ma soprattutto per quello che sta facendo lei e l'associazione di cui è vicepresidente. Penso che avremo ancora occasione in futuro di risentirci, in occasione magari di qualche convegno o di qualche iniziativa che voi farete, e quindi ci risentiremo senz'altro. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
So che prima o poi le cose cambiano e troveremo il modo per uscire. Ci abitueremo presto a un'altra situazione, si sa, è normale. Ma quello che noi non sapremo mai spiegare è il nostro inarrestabile vagare, quel cercare quel qualcuno che diventi il senso di questo bisogno d'amore, amore. Quell'abbraccio unico che vuol dire tutto, quello sguardo complice che non trova mai le parole. Amare poi è un bisogno così naturale, ma tante volte ci facciamo male, noi che siamo così complicati e stupidi davanti all'amore. Quell'abbraccio unico che vuol dire tutto, quello sguardo complice che non trova mai le parole. Oh, lunga notte aiuta non sapremo mai spiegare. È nostro inarrestabile vagare, noi che siamo così complicati e stupidi davanti all'amore.
Jessica Ferrari è una volontaria del CAV Medium Verbano nella sede di Luino ed è socia dell'associazione Difendere la Vita con Maria, un'associazione, come abbiamo detto, cattolica di fedeli onlus che si richiama ai valori dell'enciclica Evangelium Vitae promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1995. Allora Jessica, come hai conosciuto questa associazione, come mai hai deciso che valeva la pena partecipare? Insomma, qual è la tua esperienza di vita?
Sì, allora, ho incontrato l'associazione ADVM a seguito di un mio percorso di vita, di studi professionali sull'educazione prenatale e di incontri che mi hanno non solo informata, ma fortemente formata rispetto a tutto ciò che ruota attorno alla vita nascente. E inoltre, proseguendo nel mio cammino personale di fede, sentivo sempre più una forte chiamata interiore a dedicarmi alla difesa della vita, anche a seguito di varie esperienze, come appunto il volontariato al Centro d'Aiuto alla Vita del Medio Verbano, dove spesso ho incontrato donne in attesa di un bambino che vivevano forti difficoltà economiche o familiari, ed erano alla ricerca disperata di un aiuto, e molte di queste donne purtroppo molte volte hanno ceduto alla paura di non farcela e hanno interrotto la gravidanza rinunciando al loro bambino. Altre esperienze simili poi le ho vissute anche al di fuori del contesto del CAV, incontrando sul mio cammino donne o in procinto di abortire o che avevano già abortito per diverse motivazioni, per esempio spesso per a seguito di diagnosi di malformazione fetale. E ogni volta che vivevo queste esperienze provavo un forte senso di impotenza e di dolore per queste madri e per queste piccole vite perdute, e quindi sentivo che la preghiera poteva essere una strada importante. E quindi nel 2014, coinvolgendo alcune amiche e compagne nel cammino di preghiera, fondai il gruppo Il Nido dei Gigli, che nasce proprio come gruppo di preghiera di intercessione per la protezione dei bimbi nel grembo materno, ma anche per i genitori tentati di rifiutare il loro bambino ricorrendo all'interruzione di gravidanza, e per la guarigione spirituale di tutti coloro che purtroppo vi erano già ricorsi, in quanto dobbiamo sapere che l'aborto purtroppo è sempre causa di ferite molto profonde, sia nella psiche che nell'anima di chi fa questa scelta, che viene creduta erroneamente una soluzione rapida e indolore per eliminare quello che è considerato un problema. In particolare mi colpiva proprio il fatto che in queste situazioni il concepito non viene percepito come un individuo che ha già una sua identità, che vive, veniva spersonalizzato, proprio considerato un problema.
Sì, in realtà, sono d'accordo, ho avuto anch'io questa esperienza nel parlare con persone, sì, è un problema, è vero.
Ecco, in realtà quello che viene considerato una soluzione rapida per eliminare questo problema, in realtà rapida lo è, ma non è affatto indolore, perché poi ho potuto toccare proprio da vicino questo dolore, queste ferite, perché occupandomi anche a livello professionale di educazione prenatale avevo tutto un bagaglio di studi e di esperienze appunto con donne distrutte a seguito di queste scelte, anche a distanza di anni, ed è un dolore radicato che resta e che riemerge spesso anche nel momento in cui una donna poi viva una gravidanza cercata, desiderata, per esempio, ed è un dolore che in ogni caso vivono anche quelle donne che il loro bambino lo perdono spontaneamente, per cause naturali, diciamo, anche se in questo caso è un po' diverso perché l'interruzione di gravidanza non dipende da una loro scelta. E poi un'altra cosa che mi colpiva era proprio il dramma nel momento in cui queste donne prendevano coscienza di aver perso un bambino, proprio come individuo, una vita, e il dramma di non sapere dove fosse finito il corpicino del loro bambino.
Certo.
Contemporaneamente, diciamo, a queste riflessioni, a questa opera di misericordia spirituale, pensai che fosse proprio utile, indispensabile e anche urgente sensibilizzare le coscienze su questi aspetti e anche proprio la difesa dei diritti del concepito. E così con il gruppo abbiamo iniziato ad animare sante messe, momenti di preghiera comunitaria e organizzare eventi come dei concerti di musica sacra, proprio per sensibilizzare e raggiungere quante più persone possibili, perché purtroppo sono tematiche e argomenti che sono sempre un po' nell'ombra e di cui non si conosce a sufficienza, non si hanno le informazioni poi corrette. E in una di queste occasioni, grazie all'incontro, dico io, provvidenziale con Don Roberto Rogora, che era allora cappellano all'ospedale del Ponte di Varese ed era membro ADVM, venne a conoscenza dell'associazione Difendere la vita con Maria, e quindi sposandone in toto i principi e la missione, decisi di associarmi. E poiché c'era proprio già avviato questo contesto di preghiera a favore della vita e di sensibilizzazione delle coscienze, fu proprio l'associazione poi a propormi di aprire una commissione locale qui a Luino, e quindi il nostro gruppo di preghiera, il Nido dei Gigli, è diventato poi ufficialmente commissione locale ADVM. E da quel momento abbiamo anche noi iniziato ad occuparci della sepoltura dei bambini non nati, appunto di cui si occupa l'associazione, attraverso tutto l'operato di tutte le commissioni, locali presenti sul territorio nazionale. E noi in particolare, abbiamo iniziato a occuparci dei bambini dell'ospedale di Cittiglio. Ed è veramente un gesto meraviglioso di onore, di pietà, di rispetto verso questi piccoli fratelli che sono indifesi e anche invisibili. Ed è proprio questa, diciamo, più di tutte la cosa che mi aveva colpita, di questa associazione, mi aveva proprio spinta ad aderire attivamente.
Sì, sono d'accordo che sia proprio un'opera importantissima, anche se magari nascosta, magari poco conosciuta, ma importantissima a livello culturale e umano, prima ancora che religioso, perché l'uomo, anche se è piccolissimo, anche se non è ancora nato, ha una dignità incredibile perché è vita.
Certo.
E la vita, ecco. Se puoi magari dire, abbiamo ancora 2 minuti. Brevemente, come funziona dal punto di vista proprio pratico, concreto?
Sì, allora l'associazione Difendere la vita con Maria stipula delle convenzioni con le aziende ospedaliere locali nel pieno rispetto di quanto è previsto dalla legge italiana, che prevede infatti che i resti mortali dei bambini non nati possano essere seppelliti fin dal concepimento. In realtà, nelle prime 24 ore dall'interruzione di gravidanza, i genitori stessi possono fare richiesta, diciamo, all'ospedale, compilando, insomma, dei moduli, di potersi occupare della sepoltura del proprio bambino. Se la famiglia, in questo arco di tempo non rivendica questo diritto, può intervenire l'associazione. Che innanzitutto fornisce a proprie spese alla sala operatoria, diciamo, dei barattoli per la raccolta di questi piccoli. E perché diversamente, purtroppo, il regolamento di polizia mortuaria prevede che gli embrioni e i feti al di sotto delle 20 settimane vengano smaltiti come rifiuti ospedalieri, ecco, assieme ad altri rifiuti. Quindi è proprio per evitare questo
Sì.
che interviene l'associazione, quindi vengono raccolti questi piccoli in questi barattoli. E poi, a seguito di diciamo, permesso di trasporto e di seppellimento da parte dell'ASL di competenza, ci richiamano i volontari presso l'ospedale, mettiamo questi barattoli in cofanetti bianchi e poi con il carro funebre li portiamo al cimitero di Cittiglio, dove c'è un'area dedicata di nostra cura, dove vengono seppelliti con una semplicissima cerimonia funebre, alla presenza di un sacerdote. E in modo molto discreto, nel totale anonimato, noi non sappiamo se le vite di questi bambini siano state interrotte volontariamente o per cause naturali, non conosciamo nomi né cognomi delle madri, semplicemente compiamo questo gesto di rispetto e di misericordia e salutiamo questi nostri piccoli fratelli e li affidiamo al Padre Celeste e a Maria, che è la madre di tutti i viventi. E in realtà questo piccolo gesto molto discreto è veramente fortemente sensibilizzante, diciamo così, per quanto riguarda i cuori e le coscienze, perché sappiamo di donne che hanno poi deciso di non abortire più nel momento in cui hanno saputo di questa realtà. Quindi nel momento in cui gli è
Certo.
stato proposto, anche proprio dall'ospedale, comunque
Questa
sono state
possibilità,
informate, diciamo,
certo.
sì.
E questo è un bel lavoro proprio a livello di cambiamento di mentalità. Io ti ringrazio tantissimo. Abbiamo parlato con Jessica Ferrari, volontaria del Centro di Aiuto alla Vita Medioverbano di Luino e socia dell'associazione di cui stiamo parlando. Grazie, Jessica.
Grazie a voi.
Eccoci arrivati alla fine della trasmissione. Annalisa, come sempre, vi dà appuntamento alla prossima settimana sulle stesse onde di Radio Missione Francescana, alla stessa ora. Grazie, veramente grazie a Vladimir per la sua collaborazione. Ciao a tutti.